stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Quadrado suona la carica a meno 3 dal derby della Mole. Intanto Pirlo, dopo aver ritrovato Dybala e Ramsey, perde Demiral, complice il Covid contratto in nazionale. Nel frattempo, tra suggestione e possibilità, irrompe il nome di Marcello Lippi. Ben trovati da Quintiliano Giampietro. Stile Juventus, ultima stile Juventus di marzo, oggi 31 marzo. Alla parte tecnica saluto subito Federico Rossi, che oggi non mi fa il suo solito, e invece collegato telefonicamente il nostro Nicola De Bonis. Ciao Nick.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Nicola. Oggi ultimo step della nazionale, non l'ho detto ma l'avevamo già accennato ieri, poi insomma di nuovo campionato finalmente, meno tre al derby. Quadrado ha detto qualcosa di importante, comunque uno dei senatori, anche se non proprio senatore in assoluto, però tra i più vecchi. E poi Nicola, togliamoci subito il dente, con te io voglio sapere la tua. Queste voci sul possibile ritorno di Lippi come direttore tecnico della Juventus.
Ma guarda, ho letto anch'io, mi è un po' da sorridere, perché ieri ad un certo punto, mentre eravamo in collegamento con Massimiliano Maddaloni, volevo fare questo tipo di domanda, poi ho lasciato scorrere, perché comunque la figura di Lippi può essere una figura presa come riferimento, no? In questo momento magari particolare di metamorfosi, come l'abbiamo definita, della Juventus. E oggi poi, quando ho letto la cosa, insomma, mi è venuto un po' da sorridere, perché anch'io l'ho pensato che potrebbe essere comunque un personaggio, per struttura, per quello che rappresenta, magari importante. Anche se io sinceramente, quando poi leggo alcune cose, rimango un po' perplesso, nel senso che Marcello Lippi ha più volte dichiarato di voler star fuori dal mondo del calcio, di non voler più subire le pressioni, di stare in famiglia, però se eventualmente arrivasse una richiesta, insomma, da parte, credo, del presidente Andrea Agnelli, probabilmente un ruolo in società potrebbe anche ricoprirlo con meno pressioni e meno responsabilità. Però mi chiedo, direttore tecnico, le pressioni sarebbero comunque enormi, no? E poi mi riferisco a Pirlo, è anche un po' per legittimare Pirlo, no? Insomma, è un passaggio molto particolare, molto complesso, credo.
Infatti sarebbe, usiamo sempre comunque il condizionale, una figura di supporto non solo a Pirlo, che comunque, ricordiamo, è alle prime armi, ma anche un po' alla dirigenza. E questo effettivamente concordo con te, perché sappiamo benissimo, Nicola, è inutile girarci intorno, Pirlo sarebbe comunque una figura ingombrante. Ricorderai che Gravina lo stava nominando sostanzialmente direttore tecnico della nazionale e Mancini si oppose, anzi minacciò quasi le dimissioni.
Sì, assolutamente, è giusto ricordarlo. Marcello Lippi rappresenta tantissimo per il calcio italiano, per la Juventus, comunque credo che sarebbe una figura, sì, ingombrante. Io non credo che Marcello Lippi comunque abbia intenzione di tornare in corsa e rimettersi in gioco. Ha vinto tutto, ha avuto una carriera straordinaria, ha avuto la sua esperienza meravigliosa all'estero, molto particolare, molto profonda da quanto ho saputo. Ma vediamo, dai, io non ho nessuno a conferma, hanno scritto questo, ma se ne scrivono tanto.
Intanto, l'ho detto anche nei titoli, poi tra qualche minuto avremo un graditissimo ritorno, nostro ospite, grande tifoso della Juventus e anche figura dello sport italiano e non solo. Ti leggo le parole di Quadrado, che come sappiamo è uno dei recuperati, no? Nell'ultima gara non c'era, contro il Benevento. Lui dice: derby, speriamo di vincere, non dobbiamo avere paura, ci alleniamo per scendere in campo con voglia e fare un buon risultato. Il mister sta facendo un grandissimo lavoro, non è facile arrivare in un top club, ci sono cambiamenti, giocatori nuovi, dobbiamo avere pazienza, non è colpa sua. Questo è un altro passaggio che mi è rimasto impresso: siamo noi che andiamo in campo, noi abbiamo perso dei punti che non dovevamo e per questo ci troviamo in questa situazione, dobbiamo crederci fino alla fine e provare a fare più punti possibili. Il calcio non è lo stesso, la cosa più importante è la salute. E poi parla Nicola di un argomento a te molto caro, a te ma a tutti: l'effetto stadio vuoto è brutto, i tifosi sono la nostra carica, siamo professionisti a cercare di fare sempre le cose nel migliore dei modi. Credo che pian piano potremo avere qualche tifoso allo stadio, cosa che speriamo tutti.
parte dichiarazioni intelligenti di un uomo di calcio che comprende la situazione, la vive dall'interno, insomma risponde alle tante chiacchiere, alle tante stupidaggini che vengono dette, perché ripeto, per fare un'analisi a 360 gradi di quanto stiamo vivendo, credo che sia sempre corretto prendere in relazione tanti aspetti che troppi hanno dimenticato, ma così va, bisogna parlare, bisogna chiacchierare, bisogna discutere, il calcio, però ripeto, se si riuscisse ad essere tutti quanti un po' più razionali, ripeto, anche allineandosi a quello che stiamo vivendo e a quello che sta vivendo la Juventus, no? Insomma, sono cose che vado ripetendo personalmente da tanto tempo, bisogna sapere accettare eventualmente un periodo di difficoltà senza esasperazioni, però bisogna anche analizzare dove ci possono essere stati degli errori, perché degli errori sono stati probabilmente commessi, ma si può riparare a questi errori, e poi questi errori comunque eventualmente, se sono stati commessi, come credo, come immagino, sono stati commessi dopo 10 anni indimenticati.
10 anni indimenticabili, stagione particolare, ricambio, ringiovanimento, no? Soprattutto, e poi ovviamente un esordiente assoluto in panchina. Stasera abbiamo detto ultimo step della nazionale italiana, intanto rientreranno tra stasera e domani tutti i giocatori impegnati con le rispettive appunto nazionali. Ha ritrovato il sorriso Ronaldo, serviva dopo la rabbia per il gol che gli hanno derubato, diciamo così.
Ma speriamo che serva la Juve.
Esatto, no, infatti quello voglio dire, soprattutto in chiave Juventus, adesso senza tornare sul discorso resta o non resta, non si sa, però insomma già il fatto che lui segni, lui si alimenta, no, di gol, di trofei, di record, e giustamente speriamo che in chiave Juventus serva a dare un po' di scossa.
Mi piacerebbe che nelle sue nelle sue esplosioni social, perché di quello si tratta, visto il grande seguito che ha il fuoriclasse di Madeira, mi piacerebbe che ogni tanto mettesse qualche cuoricino, magari anche ad alcune partite vinte con la Juventus o anche perse. Insomma, mi piacerebbe, perché vedo che con il Portogallo ci sono tanti cuoricini, no? Durante le partite, nei commenti nelle gare con la nazionale vedo tanti cuoricini, e ci sta benissimo, la sua terra e la sua patria. Però insomma, ci piacerebbe ogni tanto che mettesse magari qualche cuoricino anche dopo le partite con la Juventus.
Che poi Nicola in realtà in una fase di questa stagione aveva preso un po', no? A scrivere dei post su Instagram spronando un po' la squadra, e avevamo anche detto, lo ricordo benissimo, forse si sta finalmente mettendo la squadra, caricando la squadra sulle spalle per cercare di dare un po' una scossa a tutti i compagni. Poi invece qualcosina è accaduto, probabilmente le delusioni, e si sta parlando prepotentemente poi di mercato e del suo futuro, che condizionerà tutti gli affari poi della Juventus.
Sì, ma assolutamente, ripeto, le decisioni verranno prese dalla società con Cristiano, vedremo quello che succederà, lo stiamo dicendo da diversi giorni, ma se per il bene di entrambe le parti sarà giusto dividersi, sarà corretto dividersi, si divideranno, se no si andrà avanti tutti uniti verso lo stesso obiettivo, e squadra, non deve essere, bisogna essere squadra nei momenti positivi, nei momenti negativi, non bisogna nascondersi nei momenti negativi, soprattutto nei momenti negativi, credo che sia giusto farsi sentire.
Sai chi ci può aiutare per questo? Un grande uomo di sport, l'ho già detto, grande tifoso della Juventus, Sandro Campagna, CT del Sette Bello di Pallanuoto. Ciao Sandro!
Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito.
Prego, ma grazie a te invece di averlo accettato, perché è sempre un piacere parlare con te. Abbiamo Nicola collegato via telefono.
Buon pomeriggio Sandro!
Ciao!
Allora mister, si sta parlando tanto, no, di Juventus, ovviamente è reduce dalla sconfitta con il Benevento e probabilmente dall'addio al sogno scudetto, il decimo sarebbe consecutivo. Come si riparte, fermo restando la parentesi della nazionale, dopo un periodo così negativo e con tante polemiche che inevitabilmente travolgono la Juventus quando le cose non vanno bene?
Si deve ripartire, bisogna essere concentrati sul presente. Adesso è tipico degli addetti ai lavori, e ti dico anche dei giocatori, anche di chi fa parte della squadra, quando si vede che un obiettivo non si sta per raggiungere, a pensare all'anno successivo. Adesso i giornali, anche oggi la Gazzetta Aperto su Aguero, sul mercato. Ma io credo che ancora invece ci siano degli obiettivi stra importanti strategicamente per la Juventus, che sarebbero quelli di arrivare tra le prime quattro, finire il campionato bene e queste ultime, giocando bene queste ultime 9-10 partite, non so quante ne manca. Ci abbiamo una finale di Coppa Italia, quindi io starei molto concentrato sul presente. Farei leva su questo, farei leva sul fatto che comunque la Juventus può fallire anche una partita, due, no, di seguito, può fallire una stagione, ma non del tutto in maniera così drammatica, come potrebbe essere una non qualificazione alla Champions. Quindi, insomma, farei leva su tante cose e, come avete detto voi, soprattutto quando le cose non vanno bene, di guardarsi dentro ognuno, l'allenatore per primo, lo staff tecnico per primo, i giocatori per primo, si poteva dare qualcosa di più, e se non si è dato bisogna cercare di darlo questo finale di stagione, perché è importantissimo finire bene.
Nicola?
Beh sì, sono d'accordo, insomma, sarà d'accordo, bisogna stare compatti, unirci. Se ci sono state delle problematiche bisogna riporle nel cassetto e cercare di raggiungere la Champions e poi di provare a vincere la Coppa Italia, no? Perché comunque avresti chiuso la stagione con due trofei nazionali importanti che vanno ad arricchire la bacheca della Juventus. E poi se saranno fatte le valutazioni del caso, è una situazione complessa, no?
Le valutazioni spettano alla dirigenza, alla dirigenza. Beh, che magari ha tempo opportuno chiamare l'allenatore e gli dirà, appunto, faranno un'analisi della stagione passata, di quello che si può migliorare, naturalmente, come ha sempre fatto la Juventus. La Juventus negli ultimi 10 anni ci ha abituato alla grande, è diventata uno squadrone appetita da tutti i giocatori internazionali, quindi, e lo sarà ancora. Non sarà certamente un anno non vincere Scudetto, oppure, ecco, non essere andati avanti in Champions a fermare le ambizioni del presidente Agnelli, che sono sempre altissime, sono quelle di portare la Juve alta in Europa e non soltanto in Italia. Quindi quello che abbiamo vissuto noi per 9 stagioni è straordinario, ce ne rendiamo conto adesso, quando, insomma, possiamo essere battuti e ci rimane l'amaro in bocca. Io ricordo l'anno scorso, sarà stata anche la stagione, insomma, con la pandemia, insomma, che ci ricordiamo tutti, eravamo forse presi da altri, da altri aspetti psicologici della nostra vita, però il tifoso juventino non è che ha goduto così tanto del nono scudetto, c'erano sempre le polemiche, sembrava quasi per scontato, insomma, quindi vincere è sempre molto
Sandro, bello. C'erano i Sarri out sui social, comunque sì, la gente non era contenta, no?
Vabbè, non era contenta, però appunto vincere uno scudetto non è facile per nulla, e quindi la dimostrazione di quest'anno che comunque In 2 stagioni anomale noi abbiamo fatto grandi difficoltà. Eravamo forse in un periodo che bisogna fare un cambio generazionale, chiamiamolo così, e lo abbiamo fatto parzialmente. No, forse
guarda, facciamo una riflessione insieme, amici, facciamo una riflessione insieme. Per quanto è successo, e visto quanto è successo, noi abbiamo vinto lo scudetto ai primi di agosto del 2020. Noi, se riuscissimo a vincere la Coppa Italia quando è il 18 maggio, sì, in un anno di così complicato, la Juventus avrebbe portato a casa uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Bisogna farle queste riflessioni.
Ma certo.
Sandro, scusa, prego.
No.
C'eravamo...
La testa al derby, ecco, questo volevo dire. La Coppa Italia è ancora troppo in laggio.
Esatto. Testa al derby sicuramente, si sapeva, no, che probabilmente Pirlo avrebbe avuto tantissime difficoltà. Intanto ti volevo chiedere, se dovessi dargli un consiglio, cosa gli diresti? E se magari una figura come Lippi, di cui si sta parlando come possibile direttore tecnico, potrebbe essere utile, no? Al nostro tecnico, ma in generale a tutta la Juventus.
Io credo che Andrea Pirlo non abbia fatto male in generale, perché ha avuto delle idee interessanti. Ci sono dei principi di gioco abbastanza interessanti, ma che lui per primo non ha le certezze assolute, perché non l'ha mai provate. E quindi dopo questo primo anno, dove è partito con una certa idea, dovrà, come è successo a tutti nella carriera di tutti gli allenatori, me in primis, di fare delle modifiche, di vedere cosa c'è da migliorare nel tuo gioco, cosa c'è da cambiare. Quindi io credo che un'analisi, la prima cosa che vi consiglio di fare è una sana analisi introspettiva di se stesso, delle sue idee, di come le ha trasmesse, della comunicazione che ha fatto, dove ha sbagliato, dove devi migliorare, perché tutti abbiamo sbagliato, tutti al primo anno, soltanto che lui, partendo dalla Juventus, ha affrontato problematiche con una pressione 100 volte superiore se fosse partito dall'Under 23 di Serie C piuttosto che da una squadra di Serie A magari non di primissima fascia, per cui le sue idee sono secondo me accattivanti, andranno limate probabilmente, andranno capite, questo lo sa solo lui, lo sa chi ha lavorato vicino, e che se nel bene gli dice guarda Andrea modifica questo, ecco il Lippi, l'esperto Lippi, adesso avete parlato voi di Lippi, l'ho letto anch'io sul giornale stamattina per la prima volta, ma gli potrà suggerire, vedi di modificare questo che forse va bene, ma con una leggera modifica può essere le cose vanno meglio, cioè capito, uno che gli aiuta a facilitare nel capire le problematiche e come risolvere il prima possibile, magari visto che tempo nella Juventus ce n'è poco.
Nick.
Sì, interessante, no, ma io mi chiedo, Sandro, aiutaci a capire, ma potrebbe essere però anche una figura ingombrante eventualmente quella di Mister Lippi?
Ma io credo che tanto bisogna capire se è vero, poi qualora
ecco,
fosse così
partiamo da quel presupposto,
esatto, quindi partiamo esatto, ci vedo d'accordo, ma se dovesse esserci qualcosa di vero, io credo che Marcello Lippi ha talmente tanta intelligenza e sensibilità che saprebbe stare al suo posto e capirebbe quali sarebbe i suoi limiti di azione.
Va bene, mister, ti salutiamo, grazie.
Grazie mille.
Grazie perché ci arricchisci sempre. Ciao Sandro Campagna, ciao. Allora, qualche argomento è uscito fuori, in particolare quello di Lippi, io ho letto già stamani, Nicola, ovviamente potrà immaginare i social un po' scatenati, stuzzicati, anche un po' sedotti, no, dal nome di Lippi, ma è normale che sia così perché più di qualcuno, no, di qualche tifoso juventino lo considera il miglior allenatore della storia.
Io
della...
gli volevo chiedere tante altre cose, a dire la verità, va bene, ci sarà un'altra occasione.
Dicevo, tanta suggestione, no, il nome di Lippi, insomma, esprimetevi anche voi da casa se foste d'accordo nel caso in cui eccetera.
No, è uno degli argomenti più interessanti, ci mancherebbe.
Eh sì, certo, non c'è dubbio.
Però ripeto, prendiamolo per quello che è uscito solo da una testata che è Sport Mediaset.
Sì.
Io non ho ad ora nessun riscontro.
Nemmeno io, conferme, però sai, la suggestione, Nicola, è inevitabile, no? Quando si parla dell'ex CT della Nazionale e che ha vinto tanto con la Juventus, anche se qualche finale di troppo forse l'ha persa, no, in Champions League, però insomma Lippi a mio avviso è Lippi.
Sì, ma ci mancherebbe, però ripeto, sistemarlo, posizionarlo nel puzzle, il ruolo, cosa dovrebbe fare, chi dovrebbe eventualmente lasciargli il posto, la poltrona, perché io ho letto anche di figura tra insomma il direttore tecnico è vicino molto alla presidenza, che facciamo Nedved allora, perché lì a questo punto ti viene da pensare a Pavel Nedved
o comunque una figura che la Juventus non ha,
una figura nuova che la Juventus non ha, sì, però ripeto, io mi sembrerebbe andare un po' a complicarsi la vita, questa è la mia sensazione.
Quindi tu così, diciamo, bocceresti poi l'idea?
Sì, complessivamente sì.
Io invece
rinnovamento deve essere rinnovamento, eventualmente se Nedved per qualcuno o per la società non riesce più a ricoprire o non ha insomma la possibilità di ricoprire per valori, per quello che è accaduto negli ultimi anni, perché è molto discusso Nedved, dunque.
Sì,
però
sì,
credo sia Lippi, non credo sia Lippi,
ecco. Probabilmente
un allenatore,
esatto, ecco perché si parla di direzione tecnica, quindi avrebbe delle competenze molto più tecniche forse che dirigenziali, no? Che dirigenziali.
Lippi magari durante una partita vede 3-4 partite, vede degli errori, e per quanto Sandro giustamente ha sottolineato la sensibilità e rispetto che avrebbe,
ma se poi si dovesse trovare a ricoprire quella carica, stiamo parlando di Marcello Lippi che magari a cena con Andrea potrebbe dargli una parola, no?
Sì, sì, qualche suggerimento, ma forse anche allo stesso Pirlo, perché no? Non credo che Pirlo...
No, Pirlo sto dicendo, si può... E Pirlo accetterebbe, che comunque la Juventus, sai come verrebbe costruita la cosa, no? Facciamo parte di questo mondo che praticamente Pirlo
non è capace.
A Pirlo viene, ecco, viene
un tutor,
viene messo accanto,
un tutor.
E io sinceramente ci credo molto poco.
Vabbè, staremo a vedere, effettivamente nemmeno io ho delle conferme. Comunque 340-542-5324 esprimetevi, ma su, in generale anche su come vedere la Juventus che si riavvicina al derby, cosa dovrebbe fare per rialzarsi, a parte ovviamente vincere. E poi Nicola, fammi dire, ma questa positività di Demiral, insomma, in nazionale c'è anche un piccolo giallo, perché non si sa, non si capisce se lui doveva lasciare il ritiro prima, non si sa.
Non ho seguito, quindi andiamo a dirti la verità. Ho letto della positività di Demiral, ma non sono riuscito a seguire la vicenda da vicino, non so cosa sia accaduto esattamente.
Sì, nel frattempo sembrerebbe...
Ma non so neanche cosa stia accadendo alla nazionale turca a questo punto.
È che c'era più di qualche positivo e uno di questi appunto è Demiral, ma già dalla scorsa, ricorderai che lui saltò la sfida contro l'Olanda di De Ligt, no? E il motivo era questo qui, non era stato ancora risanato la positività. Qualche cosa strana c'è, perché magari avrebbe, secondo alcuni, avrebbe dovuto lasciare prima il ritiro della nazionale turca. Ecco, questo è il...
No, veramente, scusami, ma non posso dire nulla perché non ho seguito la vicenda. Ho solamente letto la possibilità di De Ligt di Demiral e ne prendiamo atto.
Sì, salterà probabilmente le prossime tre gare, sperando che si negativizzi al più presto. Abbiamo qualche vocale, possiamo partire, Federico.
Ciao Carlo, a Santo Domingo.
Ciao.
Domani vado a fare colazione, se lo vedo Marcello Lippi provo a chiederglielo. E poi mi mando un messaggio, che lui vive qua a Bahia, vive molti mesi all'anno, dove io vivo. Mi ho fatto preso un caffè insieme proprio tre giorni fa, prima che uscisse questa notizia, se no sarei già... Avrei già chiesto, ho fatto l'autografo l'altro giorno a mio figlio. E niente, comunque se ho le notizie ve le mando per messaggio.
Facci sapere allora, Nicola, abbiamo un nostro inviato, no? Un corrispondente, diciamo.
Per fortuna Quintiliano, dopo tanti anni, 25 anni che sono nella Juve, seguo la Juve, potrei saperne qualcosa anche prima del nostro amico. Tutto il rispetto,
Sì, no, no, vabbè, comunque lui forse vuole anche un po'...
Basta fare una telefonata e sapremo se è la verità.
Se è vero o meno...
Ma domani, se mi andrà, farò la telefonata.
Forse anche stasera, direi.
Bravo. Ma domani, possiamo aspettare domani.
Va bene, aspettiamo domani. Andiamo avanti, Fede.
Buongiorno Nicola, buongiorno Quintiliano da Andrea.
Ciao Andrea.
Guardate, io spero che la squadra in quest'ultimo periodo non si lasci distrarre da notizie di mercato, progetti futuri, perché veramente è troppo importante entrare in Champions. Dobbiamo assolutamente centrare l'obiettivo, e altrimenti veramente ci sarà da programmare un altro tipo di stagione proprio. Quindi ecco, teniamo il massimo e poi vedremo.
In effetti Nicola, vabbè, di mercato si sa che ogni anno di questi tempi si comincia a parlare. Però nelle ultime stagioni la Juventus andava bene, quindi magari adesso potrebbero dar fastidio delle voci, e aggiungo anche questa di Lippi, evidentemente, no? Potrebbe turbare un po' l'ambiente, soprattutto perché, come diceva il nostro amico Andrea da casa, la Juventus è concentrata su un obiettivo che deve assolutamente centrare.
Assolutamente, non devono esserci distrazioni. Dobbiamo essere... La squadra, soprattutto insieme alla società, deve compattarsi. Ribadisco quello che ho detto prima: se ci fossero stati dei problemi, come credo che ci siano stati, anzi come so che ci sono stati, adesso bisogna, ma ci sta, perché quando le cose non vanno bene è chiaro che credo che sia uno dei riflessi più umani, più semplici anche da decifrare, no? Comunque quando le cose non vanno bene evidentemente ci può essere qualche discussione, qualche incomprensione. No. Adesso mettiamo da parte le incomprensioni e puntiamo gli obiettivi, poi si valuterà. C'è gente preparata, c'è gente che guadagna fior di quattrini, Quintiliano,
quattrini. Lo so.
che deve cercare di fare il massimo, perché comunque poi quando va a letto la sera, a prescindere dai pensieri che possono essere i pensieri del lavoro, professionali e quant'altro, è gente che sa benissimo che il giorno dopo non deve sforzarsi troppo per sfamare i propri figli. Dunque facessero il loro lavoro e noi faremo il nostro.
Bene, siamo alla prima, al primo break, al 340-5425-324. Dopo questa prima mezz'ora diteci la vostra in generale su Lippi, sì, no, in qualità di quale ruolo, e comunque anche argomenti a piacere, visto che ricomincia il campionato, Dybala è tornato disponibile, sicuramente partirà dalla panchina, fateci sapere la vostra. A tra poco.
Stile Juventus, fino alla fine. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
È l'unica che conta, Radio Bianconera, la radio dei tifosi appunto zebrati. Nick.
Eccomi.
Tu lo sai che, insomma, Lippi lo chiamavano Paul Newman, no? Quindi il fascino è enorme, il fascino di Lippi, quindi tanti si stanno esprimendo su questa ipotesi, possibilità, magari poi sarà una fake news, non sarà nulla, come ho detto in apertura, potrà rimanere una suggestione, però certo l'idea è balzata, cioè io non ho conferme, Nick, nemmeno tu mi sembra di capire, quindi magari non sarà vero nulla, però sai, quando esce fuori qualcosina, forse una parte di verità c'è.
Questa è una storia molto vecchia, molto antica.
Esatto.
La parte di verità può essere, ma anche non può essere. Perché i media insomma, hanno bisogno, poi soprattutto in questo periodo dei social, no? Dei click,
sì.
hanno bisogno di alimentarsi, poi c'è chi fa proprio lavoro in maniera sempre corretta e lucida, e se ha qualcosa in mano magari lo propone agli utenti. Io continuo a credere che per ora, da quanto, io ancora non so niente, ti dico la verità, questo parlo solo di sensazione, ma appena terminata la trasmissione chiamerò direttamente il mister e ho tutte le persone a cui lui è legato e vedremo di capirlo. Oggi non ho avuto neanche il tempo di farlo, però non credo, perché ripeto, sarebbe comunque una figura per alcuni aspetti molto ingombrante. E se tu mi dici Lippi vicepresidente, ok, con incarichi comunque di più o meno di quello che stava facendo Nedved, che sta facendo bene, perché lo sta facendo bene, perché la Juve ha vinto tanto Nedved, nonostante siano stati commessi degli errori, probabilmente, io questo non lo so, che possa supportare e anche essere un uomo immagine importante per la Juventus, va bene. Se tu mi dici, ripeto, direttore tecnico a casa mia è uno che, insomma, sta, mentre la squadra si allena, sta in tribuna e guarda la squadra che si allena e eventualmente può aver parola, diritto di parola per scelte tecniche. Se tu mi dici vicepresidente, è un'altra storia. Partiamo da questa cosa che credo sia importante, questo aspetto che credo sia importante. Quindi il direttore tecnico, dico che Pirlo ti direbbe, e che c'ho bisogno del tutor, certo. Sono bello, grosso e vaccinato, 20 anni di calcio a grandissimi livelli, ho vinto tutto, ho iniziato una nuova avventura in una situazione molto complicata e complessa, se mi mettete il tutor io vi dico fatevelo, allenatevela da sola Juventus, fatelo, cambiate allenatore, io non ci sto. Io farei questo perché un minimo d'orgoglio bisogna averlo, no?
Anche se
non
poi
credo che Andrea manchi d'orgoglio.
No, però anche se dall'altra parte ci vuole anche un po' di umiltà, no? Da parte di Pirlo, che comunque
sì, ma ripeto,
si è ritrovato
direttore tecnico.
È
una cosa particolare, non lo so, poi ognuno legge il calcio alla propria maniera. Per me, direttore tecnico, per come interpreto il calcio alla vecchia maniera, direttore tecnico, sai chi era direttore tecnico? Ce ne sono stati tanti nella storia, no? Vabbè, non mi vado adesso di fare nomi, stavo pensando a una cosa di tantissimi anni fa, neanche mi vado di darla in ballo. Il direttore tecnico era uno che pesa molto, ha un peso fisico molto sulla squadra. Ti ripeto, se tu mi dici Marcello Lippi vicepresidente al posto di Nedved che lascia l'incarico o farà qualche altra cosa,
ok, tu mi dici direttore tecnico, io sono costretto a dirti, e Andrea accetterebbe questa figura? Punto interrogativo.
Bella domanda. Prego, poi già, come dici tu, la figura del direttore tecnico comunque ha un peso. Il nome di Lippi lo avrebbe, no? Amplificato di tanto, perché lo sappiamo benissimo chi è stato Lippi e cosa quindi rappresenta, ma secondo me non solo a livello di Juventus, in generale nel calcio italiano e mondiale, visto che comunque ha vinto la Coppa del Mondo. Abbiamo un altro vocale, mi dice Federico, mandiamolo. Fede.
Buongiorno ragazzi, Andrea da Crotone.
Lippi, ciao Andrea.
Magari.
Ah, secco, più conciso di così, Nicola, non esiste. Tra l'altro, oltre a questo discorso di Lippi, voi sapete che sono giorni anche purtroppo in cui si parla di mercato, diteci qualcosa, perché Nicola, le parole di Raiola ieri le abbiamo sfiorate così, però tu immagini che oggi su tutti i giornali Raiola offre, tra virgolette, offre... Dybala, offre Pogba alla Juventus, ovviamente poi si parla del possibile scambio con Dybala. Ho l'impressione che la prossima estate ne vivremo una come due anni fa, quando si parlava appunto dello scambio Dybala, in quel caso Lukaku, che poi andò da Conte, e questa volta forse Lukaku potrebbe essere sostituito, tra virgolette, da Pogba nell'ipotetico scambio. Quindi anche quest'altra suggestione, tutti questi nomi. Sai cosa pensavo, Nicola? Non so la tua sensazione, che quando si parla troppo di queste cose significa che probabilmente la squadra è in un momento delicato, perché in altre stagioni secondo me più di tanto no, non venivano prese in considerazione, a mio avviso.
Sì, ci può stare, ovviamente quando le cose vanno bene, molto bene, ci sono momenti in cui i discorsi di calciomercato vengono un po' così, tra virgolette, coperti, no? O sì, magari accadono le cose. Io, la Juventus ha una grande tradizione da questo punto di vista. La Juventus è una squadra che lavora molto sotto traccia nel suo DNA, e dunque io, rispetto a queste voci, mi fido davvero di pochissimi elementi in Italia, di uno o due elementi di calciomercato. Non seguo il calciomercato, ma mi fido di pochissimi elementi. Dunque le leggo come tutti quanti, spesso mi ci faccio una risata, ma va bene così. Oggi ho ritrovato comunque su diversi portali il discorso di Agüero, Juve avanti, Juve in vantaggio, Juve di qua, Juve di là. E vedremo. Io non credo che la Juventus voglia puntare forte su Agüero.
No, nemmeno io. Sensazione. Nemmeno io.
E allora bisogna scrivere. Bene, è nella coscienza di chi ha la tastiera, chi ha la penna, chi aveva il calamaio, è nella coscienza, far bene il proprio lavoro. Se io devo proporre un articolo, ma io non so nulla, e cerco magari di proporre un articolo dove spiego magari le possibilità, le ipotesi, no? Cerco, certo, di aiutare l'utente, il lettore, l'ascoltatore a comprendere quale potrebbero essere delle possibilità. Se io prendo la tastiera e scrivo che Agüero, la Juve ha già dei contatti, come ho letto oggi, a me sembra un po' delle cose azzardate, perché non credo sia così. Poi magari arriverà Agüero, e complimenti a chi lo ha saputo molto prima, ma non... Sai, Quintiliano, noi due anni fa abbiamo vissuto la vicenda di Guardiola, no?
Eh sì.
Ecco, appunto, può bastare, credo, per i prossimi 100 anni.
Sì, quello è l'emblema.
Una parte della stampa, una parte della stampa, Guardiola della Juve, i musei chiusi per la presentazione,
ricorderai la moglie
ci aveva le mani. Allora io dico questo, ma lo dico ad alta voce, e perché non imparare dagli errori passati? Sempre altro punto di domanda, come quando la Juve è morta, la Juve è finita, perché non imparare dagli errori passati? Aspettiamo. Poi se morirà al momento del decesso andremo tutti al funerale.
Che poi,
ma prima,
esatto,
non facciamo il funerale.
Che poi, Nicola, la serietà e l'onestà professionale del giornalista vuole, io almeno faccio così, che prima di scrivere un pezzo provo a fare qualche telefonata, no? E come dici tu, certo, ovviamente alle persone delle quali ti fidi, no? Che non ti hanno mai dato una buca tra virgolette sotto forma di notizia, no? E quindi di conseguenza tu poi puoi scrivere il tuo pezzo e mettere un ventaglio di ipotesi, di possibilità, se poi usando ovviamente sempre il condizionale, perché fino a quando non c'è ufficialità, è quello che stai dicendo tu, non bisogna mai dare...
Poi dipende ovviamente dai rapporti, da qual è la fonte, cioè è un discorso molto complicato. Io Quintiliano nel 2016 avevo saputo che la Juventus era partita per il Sud America per andare da Higuain, e sono stato zitto in trasmissione, perché la persona che mi aveva dato la notizia, come mi aveva dato la notizia di Milano in Pjanic un mese e mezzo prima, è una persona per cui io nutro un grande rispetto, e mi è stato detto, sì, te lo dico, però mi raccomando, e io me ne sbatto, nel senso, rispetto il patto e la parola.
Poi il segreto, esatto.
Poi lì potevo fare il casino, potevo farmi chiamare tutto Juve, tutto mercato web, dire, sapete che c'è, guardate che la Juve sta andando da Higuain, occhio. Ma l'ho fatto, perché avrei deluso la persona che mi dà la notizia.
Certo. Abbiamo un vocale?
Ciao ragazzi, ciao Quintiliano, sono Pino da Giacarta.
Ciao Pino.
Mentre traffico vi seguo e vi ascolto. Secondo me tutte queste cose, Lippi, queste notizie su Ronaldo, sono tutti devianti per destabilizzare l'ambiente Juventus. È fatto a regola d'arte. Io apro Virgilio Sport, è impossibile da leggere, sempre contro la Juve è un fallimento. Ma dopo 9 anni che vinciamo, e l'Inter quest'anno che sta andando avanti grazie perché la Juve sta sbagliando delle partite. Ma è impossibile, lasciamo perdere tutte queste voci che corrono, lo fanno solo per destabilizzare l'ambiente. Tanti saluti, Pino da Giacarta, grazie della compagnia.
Ciao Pino, grazie a te. In effetti un po' qualche sospetto ce l'ho avuto anch'io, Nicola, sul fatto, no, tantissime voci in un momento così, che sicuramente non aiutano Pirlo in primis, ma in generale l'ambiente.
Sono inevitabili, dai, il momento è delicato, dunque ci sono quando le cose vanno bene, pensa un po'.
Sì,
immagina un po',
esatto,
quando le cose non vanno bene, cioè, poi ripeto, c'è il break per le nazionali che da sempre ha alimentato queste cose, da quando sono bambino, quando seguo il calcio, da quando seguo il calcio da molto vicino, dall'interno, quando c'erano le soste nazionali, Boniek andava alla Roma, Platini sì, pensava all'ipotesi Manchester, Vignola tornava al Verona, storie...
Si faceva una sorta di mercato
mondo, diciamo, della comunicazione, non cambia, poi purtroppo ci stanno, cioè ovviamente adesso ci sono pure i social, internet, no?
Sì.
È sempre stato così, ogni qualvolta, sempre discorsi, quando c'erano rose meno lunghe, rose meno importanti, eppure quando poi c'era anche la pausa, o la pausa tra virgolette, insomma c'era la nazionale di mezzo, già si cominciava, soprattutto perché storicamente questo è capitato, no? Che a marzo la nazionale bloccava il campionato, da quando io seguo il calcio, e da lì già si cominciava, quello perché, quell'altro perché potrebbe succedere, perché Boniek non è contento, Tardelli non è contento, Cabrini non si sa, cioè, ma questo poi sempre negli anni 90 sempre accaduto, sono cose trite e ritrite. Che dunque io le prendo, le leggo, ne prendo atto e osservo, e poi però evidentemente cerco, se c'è qualcosa che mi interessa, come può essere la storia di Lippi, cerco di approfondire.
Oppure, come dici tu, se la firma di un articolo oppure il pezzo di un servizio televisivo non è di chi tu stimi e del quale ti fidi, a quel punto approfondisci.
Gianni, che ci dice qualcosa di Buffone. È Gianni, io Gianni lo conosco da una vita, so che Gianni è legato a Buffone, se Gianni ha detto certe cose non è impazzito.
Certo, ricordiamolo, ha detto il 99% perché... Buffon lascia la Juventus, ecco, lui aveva detto sarà l'ultimo derby, purtroppo non
lo... Quella è la notizia, cioè te la confezioni, quella la dice, guardate, ieri no, durante la trasmissione, Gianni quant'è? Io lo so bene perché insomma ti ho raccontato anche alcune aneddoti, 25 anni che segue la Juventus, Gianni, com'è? Più o meno come quando io proprio eravamo agli inizi. Gianni conosce bene, ha un buonissimo rapporto con Buffon, lo so per certo, e infatti domanda e lui dice guarda, la scelta è stata fatta, e quella secondo me deve essere notizia, perché arriva da fonti attendibili,
esatto, esatto, autorevoli in questo caso, direi
autorevoli, attendibili, cioè, cioè gente che conosce, che la frequenta l'ambiente, che ha buoni rapporti, che è da sempre lì, perché comunque è importante, è importante, perché i rapporti, le amicizie, come si è costruito al tempo, sono importanti poi per arrivare ad avere magari delle conferme su alcune voci che circolano.
Eh sì, nel rispetto del lavoro altrui, ovviamente, questo prima di tutto. Andiamo avanti, Fede.
Buon pomeriggio, Nick e Quintiliano, Sergio della Tuscania.
Ciao Sergio.
Io all'indomani della debacle contro il Benevento ho mandato un messaggio alla trasmissione di Camillo De Michelis.
Sì.
Dicendo, ma Lippi non è disponibile per niente, per dare una mano? Quindi figurarsi se sono favorevole, anche se mi rendo conto che sarebbe una presenza molto ingombrante e chissà che non potrebbe creare qualche problema.
È quello che stavamo dicendo, caro Sergio. Sicuramente potrebbe dare una mano per la sua esperienza, per la sua capacità e anche per la sua juventinità, aggiungerei io. Però è chiaro che stiamo parlando di Lippi. Avrebbe un peso enorme, su, ma non solo secondo me.
Lippi come sarebbe bene? Diciamo in quel ruolo, tra virgolette, no? In un ruolo di difesa, ci fosse Allegri in panchina, ognuno al suo posto.
Non so però se accettare nel caso in cui gli venisse proposto, se Allegri,
ma tu devi cercare di capire di cosa ti dico. Ci fosse Allegri in panchina, Lippi direbbe: no, direttore tecnico, vengo in società, do una mano, ricopro un ruolo importante dal punto di vista dell'immagine, dei rapporti anche, ma io non voglio mettere becco perché c'è Max. Però la fragilità d'Andrea in questo momento è una fragilità che va anche rispettata e bisogna cercare di stare vicino all'allenatore. Ripeto, ribadisco, se gli vai a mettere sopra la testa Marcello Lippi è un problema, potrebbe essere un problema.
Potrebbe esserlo, però secondo me, Nicola, sarebbe un problema non solo per il tecnico, secondo me anche a livello dirigenziale qualcosina potrebbe significare, perché comunque darebbe una scossa, non so se poi positiva o negativa.
Ma poi è un Lippi comunque diverso, no? Un Lippi comunque certo. Diverso da... Cioè, ragazzi, io ci ho parlato diverse volte in privato, è una persona molto tranquilla, molto serena, che si sente abbastanza lontano da certe dinamiche ormai. Perché a questo punto, allora, non so, prendiamo pure Fabio Capello e buonanotte, cioè, capite? Però ci sono delle fasi della vita, sono stati grandi allenatori Lippi e Capello, adesso fanno altro. Lippi, Capello continua a stare nel calcio come opinionista e Marcello Lippi è disponibile con la stampa, sempre molto disponibile a farsi una chiacchierata, ma sembrerebbe esserne fuori.
Almeno per quanto riguarda, lui aveva parlato soprattutto però di lasciare il lavoro d'allenatore, perché è giustamente molto, molto più stressante, pressante. Forse quello da dirigente magari sarebbe un po' meno, no, impegnativo sotto il profilo
però
mentale.
Ripeto, non direttore tecnico però.
Certo, no, ma capisco benissimo quello. Certo, con una mansione diversa, una figura diversa da quella che dovrebbe avere meno, diciamo così, parola sull'aspetto tecnico, altrimenti giustamente Pirlo sembrerebbe
proprio a domanda che ne pensi, non rispondo, capisci?
Cioè, chiedetelo a
cena
Pirlo.
Cena dopo Juve Inter 0-3, che ne pensi?
Chiedete a Pirlo.
e lui può dire non rispondo, potrebbe dirlo per quello che rappresenta, e dirlo no, rispondi, tu sei Lippi.
Certo.
Capisci? Sono tutte queste dinamiche, dunque io eviterei, insomma, in quel ruolo. Poi se può tornare da lo ripeto, quindi un ruolo, un altro tipo di ruolo, ma che ben venga Marcello Lippi, ma che ben venga, è la Juve Lippi.
Esatto. Andiamo avanti.
Ciao Quintiliano, ciao Nicola e Donato dalla Big Family.
Ciao Donato.
Ciao.
Per quanto mi riguarda, Lippi lo prenderei come allenatore, ma se fossi al posto di Pirlo, un tutor non lo vorrei. Non siamo mica al CEPU qua. Un po' di amor proprio Pirlo sicuramente ce l'avrà, quindi direbbe: io tutor non ne voglio, se no allenatevela voi. Il mercato, Pogba lo prenderei di corsa, però Pogba non credo si ridurrebbe lo stipendio. Quindi io mi terrei Dybala, farei la pace con Dybala, mi metterei d'accordo, terrei Dybala. Pogba, se vuol venire, dovremo prenderlo in un altro modo e deve tagliarsi lo stipendio. Ciao e forza Juve.
Ciao Donato. Allora, su Pogba ricordo che guadagna circa 15 milioni di sterline inglesi l'anno, quindi sostanzialmente 17,5 in euro, però il decreto crescita favorirebbe la Juventus sotto il profilo fiscale. Rispetto invece alla valutazione del cartellino, si aggirerebbe intorno ai 60-70, di fatto quasi come quella di un po' di più di quella di Dybala, quindi sotto il profilo economico alla fine è meno difficile di quello che uno possa pensare. Certo, ci servirebbero altre componenti e soprattutto poi ci sarebbe parlo al presente, la concorrenza del Paris Saint-Germain e soprattutto del Real Madrid nel caso in cui restasse Zidane. Questo, Nicola, volevo precisarlo per quanto riguarda un po' di conti e di cifre. Ecco, diciamo che rispetto a 2-3 anni fa vale meno Pogba, come tutti del resto, no Nick? Perché pandemia, eccetera, 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 prestazioni, come spesso ricordi tu, non sempre all'altezza, è stato fuori anche per motivi fisici, quindi il cartellino del francese è diminuito notevolmente. Rispetto a Dybala c'è sempre questo prolungamento di contratto ancora da concretizzare. Tanto speriamo che rientri al più presto, già sarà disponibile almeno in panchina sabato, poi staremo a vedere cosa accadrà. Certo che se tu devi prendere Pogba devi vendere un pezzo pregiato che ha mercato chi è Dybala, questo è inevitabile.
Credo di sì. Poi sei tu il ragioniere, io su queste cose sai che ti ascolto.
Sì, no, è perché
non sono esperto di numeri, insomma.
Qualcuno giustamente pensa, è un po' cambiato, diciamo così, lo status, che è sempre molto elevato economicamente, di Pogba, ma rispetto a 2-3 anni fa è diminuito molto, questo bisogna ricordare.
Ci sono tanti fattori, perché è chiaro che se torniamo sempre a un discorso, dipende la casa madre, lo ribadisco perché poi lo dicono comunque quelli che sono i numeri, quelle che sono le analisi dei massimi economisti mondiali, la casa madre vive in questo momento di massimo splendore probabilmente da quando è nata, solamente forse a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 la Fiat, era solo Fiat, no? All'epoca adesso è un gruppo gigantesco, se il gruppo vuole si compra pure il Bernabeu con tutto il Real Madrid, se volessi, diciamolo questo,
sì.
Però non è nella tradizione, è l'abitudine juventina, insomma, quella che è la Juventus, è sempre stata una costola che si è sempre autofinanziata da quando io seguo la Juventus e da quanto ho letto comunque anche in precedenza, credo che la Juventus sia sempre la società che si è autofinanziata. Loro hanno voluto fare questo grande sforzo, che era d'immagine, che andava comunque ad abbracciare diversi rami, no? Che poteva essere quello del marchio Juventus, ma quello del marchio del gruppo, no?
Sì,
perché
sì,
il gruppo comunque ne fa parte, e dunque ha voluto fare quel tipo di investimento che ci poteva stare. Però la Juve deve fare sempre i conti. Però c'è anche l'aspetto che la Juventus in questo momento ha comunque alle spalle una delle aziende, dei gruppi più importanti del mondo.
Del mondo, non c'è dubbio. Leggiamo qualche testuale prima del secondo break. Buon pomeriggio, la presenza, questo mi interessa perché io batto spesso su questo tasto, la presenza dei senatori si sta rivelando un valore aggiunto o un limite alla fase di rinnovamento della squadra? Ciao da Olivier. Secco, Nicola, un limite o un valore aggiunto?
Scusa Quentin, non ho capito però.
La presenza dei senatori si sta rivelando un valore aggiunto o un limite alla fase di rinnovamento della squadra? Saluti da Olivier.
No, non credo un limite perché possono solo aiutare, perché è un limite.
Sì. Ragazzi, io non capisco perché non fargli un bel contratto a Dybala che dai sui 26 anni un contratto di 5 anni finirebbe quando ne avrà 31, quindi penso che se credi nel giocatore è più che giusto farlo, perché poi magari a Ken daresti anche di più. Io al grande Dybala non rinuncio per Agüero mai. Ecco, infatti questo è un altro aspetto. A questo punto ti dico la verità, se dovessi scegliere Dybala Agüero, ma io nemmeno ci penso, Nicola, a scegliere Dybala, per come la penso io, per l'età, per tante cose. Nicola?
Scusa, Quentin, non ti ho sentito.
No, il nostro amico dice che non rinuncerebbe, per esempio, a Dybala per prendere il Kun Aguero, e questo nemmeno io, ci mancherebbe altro.
No,
sono due, proprio per discorso anagrafico, ma anche di
eventualmente il Kun avrebbe eventualmente un altro binario, no?
Sì, esatto. La penso come te. L'ultimo, prima di dare la linea alla regia, ciao ragazzi, vedrei bene uno scambio alla pari di Bala Pogba. Il centrocampo è stato un punto debole quest'anno. Che ne pensate? Vi rispondiamo dopo la sosta.
Stile Juventus, fino alla fine. Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto, fino alla fine.
Vi ricordiamo che questa sera la nazionale sarà ospite della Lituania nel terzo step di avvicinamento ai mondiali del 2022. Per quanto riguarda i giocatori della Juventus, dovrebbe riposare Bonucci, sappiamo che Chiellini è tornato a casa già dalla scorsa gara, e invece probabilmente saranno titolari Chiesa e Bernardeschi. Guarda un po', Nicola, sai come? Esterni del tridente offensivo, Chiesa a destra e Berna a sinistra. Che ne pensi? Nicola? Ah, forse è caduta la linea. Dicevo, al terzo step di qualificazione vedremo i due Federico come si comporteranno, perché sappiamo che Mancini, il CT azzurro, gioca sempre con il 4-3-3 e tra l'altro come centrale invece del centrocampo e quindi davanti alla difesa giocherà Locatelli. Questo per dirvi, io insisto, a mio avviso lui può e come fare il regista, a prescindere che si giochi con un modulo o nell'altro, perché nel Sassuolo, ricordiamo, gioca con il 4-2-3-1, in nazionale per esempio nel 4-3-3, quindi questa sera centrale, ma lui ha giocato anche mezzala, quindi diciamo non c'è, su questo punto di vista, sotto questo profilo il ragazzo è molto duttile, come dice Nicola, speriamo che non lo sia troppo, perché magari rischierebbe di diventare un ibrido, però io lo prenderei. Sono rimasto, devo dirvi amici, un po' impressionato, perché ieri, a proposito di giornalismo, durante la conferenza stampa dello stesso Locatelli non c'è stato un collega che ha fatto la domanda sulla Juventus, no, su questo interesse della Juventus nei suoi confronti. Piuttosto hanno parlato del passato al Milan, dove lui non è andato bene, poi ha spiegato il perché, insomma speravo che qualcuno glielo chiedesse e capire un po', no, la risposta del ragazzo, che però ci risulta, ve l'abbiamo detto già in tempi non sospetti, essere fortemente nel mirino dei bianconeri, anzi probabilmente è uno degli acquisti più certi per quanto riguarda la prossima estate, mentre lo scambio Pogba, come ci diceva il nostro amico prima tramite messaggio, Pogba Dybala potrebbe restare anche una suggestione, anche se soltanto con l'addio proprio dell'argentino, no, potrebbe arrivare un altro pezzo pregiato come Pogba. Nick, ci sei di nuovo, no?
Eccomi, Ventigliano, eccomi.
Dicevo, questa sera nel 4-3-3 di Mancini, che sfiderà la Lituania in casa della Lituania, terzo step di avvicinamento ai mondiali del 2022, probabilmente riposerà Bonucci, quindi meglio così per la Juventus, però si prospetta un attacco con a destra Chiesa e Bernardeschi a sinistra nel tridente offensivo. Nick, sono curioso di vedere due Federico bianconeri come vanno, come andranno.
Eh sì, queste sono indicazioni, beh, interessante, beh, interessante. Io credo che comunque stiano bene, no? Chiesa dal punto di vista psicologico credo che stia molto bene, perché è stato comunque uno dei pochi che è stato protetto, insomma, che non ha fatto parte di quello che è stato la grande accusa, no? È stato tirato fuori sia dalla stampa che dai tifosi. Bernardeschi è una storia un po' diversa, speriamo che faccia bene per tornare in buona forma, soprattutto mentale. Abbiamo bisogno di tutti, comunque è un momento in cui abbiamo bisogno di tutti, e in questi giorni tra sabato e mercoledì la Juve si giocherà tanto, è un argomento che abbiamo trattato già diverse volte in tutta la radio, lo sappiamo bene, si giocherà tanto, perché tra Torino e Napoli vedremo un po' se la Juve ha avuto la forza di reagire.
E soprattutto se veramente Nicola rischia di non entrare tra le prime quattro, perché sicuramente tu dici molto, io direi quasi tutto sotto il profilo della zona Champions, perché tu immagini se la Juventus non dovesse portare a casa sei punti in tutte e due le gare, e non è scontato, anzi è difficile, capisci che si innescherebbe...
No, guarda, io manco quintiliano, io mi accontenterei di 4.
Tu dici
il momento.
3 più 1, un pareggio, una vittoria. Io
sì, vorrei, mi piacerebbe possibile vincere il derby, anche di rabbia e di nervi, però con il Napoli potrebbe essere molto complicata, eventualmente potresti anche accettare il pareggio, accettare tra virgolette, però vista la condizione.
Eh beh sì, certo, anche se però vedremo. Immagino che un successo nel derby magari, no, rivitalizzerebbe la squadra di Pirlo.
Questo non c'è, però dubbio. Probabilmente il Napoli, sai, non lo sappiamo, ragazzi, forse Juventus-Napoli normale, la condizione normale, le condizioni sono quelle che conosciamo, la squadra di Gattuso è in netta crescita, dunque diciamo, se io dovessi fare una tabella, ecco, sì, diciamo così,
3 più 1,
magari non troppo convinto, ma un 4 punti me li prenderei.
Vabbè, Lippi, non serve a risolvere i nostri problemi, è meglio risparmiare. Pirlo ha già un tra virgolette Tudor, Fabio da Roma, un po' ironico, non gioca con le parole, simpatico però devo dire. Lippi sostituisca chiunque, perché stiamo colando a picco grazie all'incapacità di una società silente come la squalifica di Buffon, per non parlare di Nedved e Paratici, e come Dulcis in fondo un allenatore negato che era meglio seduto nei salotti di Sky piuttosto che in panchina. Ciao da Luca. Ciao ragazzi, scusate, ma a mio avviso a noi serve più che Lippi un amministratore delegato capace, cioè Marotta o uno come lui. Ciao da Carmelo. Allora Nick, arricchiamo la nostra discussione e andiamo a salutare, con piacere lo ritroviamo, il nostro collega della stampa Antonio Barilla. Ciao Antonio.
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao.
Antonio, tu immaginerai che insomma, quando si parla di Lippi, il mondo juventino freme, no? Mi dici un po' la tua.
Ma è un'associazione che chiaramente ha una sua ragione, perché persone di questo spessore, di questa esperienza, possono sempre essere utili ai club in ruoli nuovi, in termini di esperienza, in termini di consigli, in termini di strategia. Devo dire che... non casualmente il nome di Lippi è abbinato a grandi club, è abbinato anche alla nazionale, in più circostanze è stato abbinato con un ruolo nuovo da direttore tecnico, anzi in una circostanza era stato proprio investito di tale ruolo, al quale poi ha rinunciato per rispettare una normativa che impediva di poter essere in certi ruoli qualora dei parenti esercitassero in ambito calcistico, quindi una scelta anche di trasparenza che il mister ha voluto fare. Detto questo, io credo che siano figure molto importanti, ma non decisive per ricostruzione e strategie, sono figure che fanno da garante con sicuramente fanno da garante per i tifosi, sono figure che fanno da garante per giovani dirigenti, sono spalle importanti per calciatori allo sbando, un Lippi che va in uno spogliatoio e parla in un momento difficile, sicuramente ha un grande seguito, però se io oggi voglio creare una squadra ho bisogno di un ottimo direttore sportivo inserito, ho bisogno di un ottimo amministratore delegato inserito nella nuova realtà, ho bisogno di tutto ciò e anche di una figura come Marcello Lippi, cioè importante, ma non facciamone un salvatore della patria, un guru, se lo abbiniamo a qualsiasi club.
Nicola.
Sì. Buon pomeriggio Antonio.
Buongiorno, ciao Nicola, ciao.
Ciao, ciao. No, io volevo un attimo proprio su questa figura, no? Perché se ne sta discutendo, io credo che comunque sarebbe un po' ingombrante, vabbè, non esco, se ho ascoltato la trasmissione mi sono già espresso, ti riassumo, né ingombrante per eventualmente Pirlo, però se andasse a ricoprire magari un altro ruolo più definito o definito come in passato, come il passato recente, potrebbe magari, non so, essere d'aiuto, ecco, diciamo così. No, io vorrei capire una cosa, scusami, ho fatto tutto questo giro per arrivare a Nedved, Antonio. Che idea ti stai facendo della situazione di Paul Nedved? Perché viene anche molto criticato dai tifosi, viene anche molto criticato dalla stampa per questo ruolo che per alcuni sarebbe un po' ibrido.
Io credo innanzitutto bisogna fare una distinzione, io credo che Nedved venga criticato per non responsabilità personali, ma nell'ambito di un progetto che ha contribuito a realizzare e che chiaramente ha delle lacune. Quindi, così come si critica in assoluto la società o si critica nella persona del direttore sportivo, il responsabile dell'area tecnica, è normale che si critichi un vicepresidente che è a sua volta operativo. Io credo in generale, l'idea mia su Nedved, Nedved è un ottimo dirigente, lo è sicuramente per tanti aspetti, ma io penso che in generale un campione, quando evolve in questo nuovo ruolo, poi negli anni deve crescere perché per quanto bravissimo comincia un percorso nuovo, e quindi io vorrei chiarezza di ruolo in quelle che sono le posizioni assunte dagli ex calciatori, cioè nel tempo tu devi diventare un buon amministratore delegato, un buon direttore sportivo, un buon responsabile del mercato, ma se continua a essere soltanto una grande bandiera, questo parlo in assoluto non di Nedved, sicuramente è un limite, perché hai un'importanza personale, hai un'importanza di gestione dello spogliatoio, ma la tua crescita personale poi è limitata.
Ma tu credi, scusami Quintiliano, no, scusami Quinti, una curiosità, ma tu credi che comunque la scelta anche che fu fatta qualche anno fa di Nedved sia veramente legata ai buonissimi rapporti extra calcistici con col presidente?
Ma io non credo perché poi Nedved era un patrimonio d'esperienza fondamentale. E ricordate quando Nedved fu introdotto nelle Juventus, era un momento molto difficile dove c'era bisogno di un ottimo amministratore delegato della Marotta, di un ottimo costruttore di squadre della Paratici, ma anche di un'ottima figura che facesse da collante con il passato. Nedved della storia delle Juventus è un ragazzo che sa accostarsi alle problematiche del calcio internazionale, è un profondo conoscitore delle realtà. Io penso che quando si hanno queste caratteristiche, poi essere più o meno amici di chi ti sceglie non possa essere un torto, cioè non è stato messo uno qualsiasi, è stato messo un giocatore, certo, che della Juve ha scritto la storia e che è anche sceso in Serie B per la Juve, che ha rifiutato l'Inter agli atti, lui ha detto no all'Inter per la Juve, quindi in quel momento storico era un ruolo fondamentale. Dopo tanti anni è sempre sufficiente quel ruolo? Io credo che Nedved abbia tutti i mezzi per avere un'operatività maggiore, quindi magari finora il mercato l'ha fatto un po' meno, può specializzarsi in quello, oppure crescere sul piano dell'amministrazione complessiva, del marketing, ha tutte le qualità, ma lo devono fare. Ma questo è un problema di tutti gli ex calciatori, non è sufficiente essere ex calciatori per essere grandi, grandi dirigenti.
Esatto.
Ci vuole una carriera nuova.
Passiamo al campo invece, Antonio. Allora, sabato c'è il derby, Dybala recuperato partirà in panchina, Ramsey recuperato, c'è stato poi il problema dei Miral positivo. Chi ci arriva meglio secondo te, la Juventus o il Toro che ha bisogno di punti? La Juventus reduce, ricordiamo, dal tonfo contro il Benevento.
Ma sono due situazioni completamente diverse, perché la Juventus ha avuto un tonfo che ha sancito un ritardo grave e inatteso su un obiettivo che comunque era già distante, deve guardarsi alle spalle e dare delle risposte importanti. Il Torino viene invece da una situazione diversa, nel senso che il Torino con Nicola sta cercando di ritrovare quell'unità, quella coesione, quella rabbia che lo deve portare alla salvezza. Gli ultimi risultati sono stati piuttosto incoraggianti. È chiaro che da un punto di vista tecnico la Juventus resta nettamente superiore al netto delle sue difficoltà, ma da un punto di vista emotivo tutte e due le squadre hanno bisogno di punti. Mi aspetto infatti un derby vecchio stile, molto grintoso, molto rabbioso, perché tutte e due le squadre non possono rinunciare assolutamente a quelle che sono le loro necessità di punti per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi.
Nick, prima di salutare Antonio.
Sì, ha fatto un'analisi giusta della partita, di quello che sarà. Ripeto, insomma, è un crocevia veramente importante degli ultimi anni, questi quattro giorni, Antonio, tra Torino e Napoli, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché ecco, mi viene la domanda, no, mentre parlo, ma se la Juventus dovesse perdere col Torino, secondo te potrebbe accadere qualcosa di... Insomma, inaspettato per alcuni aspetti.
Sul Torino in sé non lo so, non lo posso sapere perché penso che nessuno ci ha pensato, però credo in assoluto che nonostante la sincerità nel confermare l'allenatore da qua al termine della stagione, se la Juventus dovesse imboccare un tunnel molto difficile, teniamo presente che il Torino è una partita scivolosa, ma poi c'è il Napoli che non è semplice, poi intervallata da il match col Genoa, c'è l'Atalanta che non è semplice.
Se la Juve dovesse, poi, certo,
se la Juve dovesse finire in un vortice negativo, io credo che saranno prese delle decisioni drastiche, perché è necessario dare una scossa, ma è un'ipotesi vaga, lontana, e non credo neanche così semplice.
Però aspetta, aspetta, Juve, facciamola, io la tengo viva, ipotesi vaga e lontana.
A me sembra più facile pensare,
ma eventualmente chi metterebbero sulla panchina?
Ma io credo che in questo momento non ci siano delle grandi soluzioni. Penso che la soluzione più semplice e ovvia possa essere quella di Igor Tudor, che è il vice di Pirlo, sufficiente per dare uno scosso in questo finale, ma ripeto, sono delle ipotesi assolutamente e vaga. È chiaro che a poche giornate alla fine non vai a pigliare un allenatore che ti calcia il mero traghettatore, no, vai a pigliare una soluzione interna giusto per dare una scossa, ma ripeto, è un'ipotesi così vaga che sinceramente penso nessuno l'abbia considerata. Piuttosto io mi chiedo cosa può succedere se la Juve, pur raggiungendo il suo obiettivo, pur non sciogliendosi, come io sono sicuro che farà un ottimo finale di stagione, ma non dovesse avere garanzie di coesione di spogliatoio, garanzie di gestione. Allora magari chi ci dice che non valutino per il futuro nuove soluzioni, ma nell'immediato onestamente non le vedo.
Va bene Antonio, grazie buon lavoro e buona giornata. Antonio. E auguri. Allora Nick, andiamo che abbiamo tanti messaggi, partiamo subito con i vocali, poi qualche testuale.
Nick, ciao Quintiliano, sono Danilo.
Ciao.
Allora, secondo me un eventuale arrivo di Lippi sarebbe un errore gravissimo da parte della società, perché andresti a delegittimare la figura di Pirlo, indirettamente gli diresti che non è all'altezza di questo compito. E credo che se la società dovesse a fine stagione decidere che Pirlo non è stato all'altezza, andrà sostituito Pirlo. Assegnargli un tutor secondo me non avrebbe alcun senso, quindi io dico di finire la stagione con Pirlo, secondo me nei primi quattro posti ci arriviamo, e poi a fine anno tirare una linea e decidere cosa fare con il futuro.
Grazie, avanti.
Ciao ragazzi, Gianluca, Lecce.
Ciao.
Allora, io sarei sicuramente d'accordo con l'arrivo di Marcello Lippi, però c'è da dire una cosa: se fosse arrivato l'anno scorso, allora sarebbe anche giustificato nei confronti di Pirlo. Pirlo alla prima panchina ha un tutor come Marcello Lippi, e quindi a quel punto non ci sarebbe stato nessun problema. Ora, farlo venire ora, dopo un anno, secondo me sarebbe una bocciatura per Pirlo, quindi sicuramente sarebbe utile, però dal punto di vista psicologico non daremmo una mano a Pirlo, secondo me.
Beh, questo è vero, un po' quello che abbiamo detto. Andiamo avanti.
Ciao ragazzi, io credo che Lippi verrà, non sarà direttore tecnico, sarà vicepresidente esecutivo. E quindi sarà una grande figura, non sarà di ingombro a livello tecnico, ma metterà il becco, credo, nelle questioni. È giusto che sia così.
Una volta che lo prendi, immagino che Lippi non possa non mettere becco.
Ciao ragazzi, Sergio da Ginevra.
Ciao.
Io vi chiedo un parere.
Prego.
Andrea Agnelli ha affidato la squadra a Pirlo. Io penso che quando gli ha affidato la squadra, due chiacchiere li avranno avuti, no? Io penso che hanno messo in preventivo che quest'anno forse ci sarebbero stati qualche difficoltà. Lasciateli lavorare, io sono sicuro che le cose si metteranno a posto. Poi Pirlo non ha esperienza, la sta facendo, tutte queste cose. Io penso che una squadra come la Juve non può aver pensato queste cose. Io, per me, se un anno non si vince, anche due, non mi fa niente. Però costruire con i giovani e vedere delle cose nuove, a me questa cosa mi affascina.
Bene, sarebbe, diciamo così, un discorso valido, anzi è valido, però ci troviamo nella Juventus, Nick sa benissimo meglio di me che può aspettare un anno, poi però puntini puntini.
Assolutamente, insomma, è una tifoseria abituata molto bene, è una squadra, è una società, un ambiente abituato molto bene, però insomma, ripeto, grandi club hanno avuto momenti difficili, l'hanno superati, momenti di buio, cioè, penso solo alle nostre due rivali italiane, insomma, non sono mai esistite per decenni, alcune per decenni, poi, e noi ci siamo sempre stati, cioè, noi se non ci fosse stata la farsa del 2006, neanche quel tempo avremmo perso.
Eh sì. Ciao, sono Enzo. Nel caso organizzaste il barbecue a Pasquetta, posso essere invitato anch'io? Porto il vino? Volentieri, Nick. Ricordiamo che insomma non ci fermiamo in diretta anche a Pasquetta, quindi forse probabilmente Enzo si riferiva a questo. A mio modestissimo parere, non sono d'accordo del coinvolgimento di Lippi. È stato un grande, ma credo che ora non avrebbe grandi stimoli. Anche il carattere è cambiato, ora è molto presuntuoso e indisponente. Non dimentichiamo che il record di finale di Champions perse. Saluti da Mimmo.
No, non è vero, il carattere si è molto
esatto, addolcito. Veramente.
Non
esatto.
È vero, guarda amico mio, non so chi sei. Ti assicuro, Mimmo, che Mimmo. L'ho conosciuto io nel 97, che ho seguito.
Sì, anche in nazionale, ragazzi, era molto scontroso.
Era simpatico, dire la verità, con me è stato sempre molto carino, gli sarò sempre molto grato perché non gli ho mai rotto troppo le scatole, insomma. Mm-hmm. Nel senso, ho sempre cercato di guardare un po' oltre i discorsi che si facevano, però vi dico che è stato un osso duro per la stampa di Pia.
Sì, me lo ricordo benissimo. Buon pomeriggio, per me un grosso sì a Lippi, la figura che manca potrebbe fare da collante tra giocatori, staff e società. E perché non consigliare e far crescere Pirlo? Silvano da Empoli. Ivan da Bologna, mettere Lippi direttore tecnico sarebbe un commissariamento del lavoro di Pirlo, una bocciatura del progetto della società. Non lo credo possibile, ma nella situazione attuale tutto può accadere. Caro Nicola, ti ricordo che Pirlo ha sempre messo fra i suoi allenatori avuti Lippi in primis, di conseguenza credo che potrebbe essere fattibile una sua entrata come direttore tecnico. Severino da Catanzaro, Nick? Lui è stato...
Passati tanti anni e le figure sono diverse, caro Severino.
Sì.
Le cose cambiano, si modificano nella vita.
Anche le persone, no? Le cose, le persone, le situazioni. Era diverso, lui è stato campione.
Ma era il suo allenatore, e poi il suo allenatore è stato il suo allenatore.
Il CT. Campione del mondo,
no? Triennio, quadriennio, vabbè, poi è ritornato. Insomma, sì, ma persona che comunque non ha frequentato tantissimo, no? Quotidianamente.
Esatto, e soprattutto alla Juventus.
Non c'entra niente, perché poi ovviamente se avessimo perso quel mondiale calci di rigore adesso staremmo raccontando un'altra storia. Questo è lo sport, il calcio.
Nicola,
una palla esce, tu sei un eroe, una palla entra, una palla esce, tu sei un deficiente. Questo è il calcio soprattutto.
Nicola Quintigliano, io su Dybala credo che sia un grave errore cederlo, e lo è a maggior ragione adesso che per mille motivi il suo valore è ai minimi. Aguero vale meno della metà di lui. Su Lippi mi piacerebbe, a parte che Aguero sarebbe a parametro zero, su Lippi mi piacerebbe averlo in società, ma andava fatto contestualmente all'incarico dato a Pirlo. Su Donnarumma spero non sia vero, 10 milioni a uno che ha il Milan nel cuore, io non li do. Ciao Marco da Cesenatico, qualcosa la condivido. Buonasera Quintiliano, giornalismo apocalittico fino a fine stagione, un po' per destabilizzare come al solito dai soliti ignoti. Mai come quest'anno, Pirlo non accetterebbe mai un tutor al secondo anno, non sarebbe un bel messaggio. Saluti Gianluca da Roma. È quello che dicevi un po' tu, Nick, no? Un po' d'amor porro.
Mi fa piacere che non so se scrivano questi messaggi dopo avermi ascoltato, però insomma, se fosse un po' li ho aiutati ad una riflessione. Credo che sia una riflessione corretta, continuiamo.
Ma sì,
momento così delicato, tu gli metti un personaggio del genere direttore tecnico, rischi il patatrac, a mio avviso.
Tu dici, è come dirgli, caro Andrea, da solo non ce la fai, ti metto un assistente, tra virgolette, ovviamente.
Io faccio stile Juventus da tanti anni, a un certo punto mi chiama il nostro editore e mi dice, non va più bene, devi avere un'altra figura importante, cioè, e io dico, ok, allora... mi delegittimi un po', no? È naturale, ragazzi, una riflessione lucida, la faremmo tutti, no?
Certo.
Io faccio questa trasmissione da tanti anni, qualcuno mi dice, guarda, ti metto accanto, non lo so, un altro Giuliani, Claudio. Dico, perché, scusa? La domanda nascerebbe spontanea.
Allora, ultima mezz'ora insieme, continuate al 340-5425-324, l'IPSILU, PNO, il mercato e qualsiasi argomento vi interessi riguardante ovviamente la Juventus.
Stile Juventus, fino alla fine. Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Eccoci qua di nuovo in diretta per il finale di trasmissione, ancora circa 25-24 minuti di stile Juventus, l'ultima di marzo, domani primo aprile, non fate gli scherzi, i pesci d'aprile ai vostri amici. Allora, vado a leggere qualche testuale prima di mandare poi qualche messaggio vocale. Buon pomeriggio, per me è un grosso sì a Lippi, per la figura che manca, potrebbe fare da collante, l'avevamo già letto. Caro Nicola, buonasera. L'annata è particolare non per le voci che si sentono, ma perché quest'anno si rischia la partecipazione in Champions, pur avendo la squadra più forte del campionato. A parte Ramsey, tutti gli altri si possono tenere o vendere. Come al solito saremo nelle mani delle plusvalenze. Mi auguro rimanga Dybala più di ogni altro. Ben venga Lippi, ma per questo c'è tempo. Io continuo a sognare il livornese piuttosto che il viareggino. Gigi da Londra, come la metti? La metti, Nick? Parliamo di toscani, eh?
Parliamo di toscano.
Sì, anche se uno livornese, uno di Viareggio, però insomma.
Ci sono in mezzo, guarda, ti dico subito, 6 finali europee. No, aspetta, 6 più 2 Supercoppa europea, dunque 8 finali europee. 5 scudetti più una Coppa Italia, insomma c'è un bel casino, no? È una bella bacheca.
Sì. Senti,
uno è riuscito, uno è più nel cuore, perché comunque nonostante le finali perse, che sono comunque gravi perché ne ha perse 3 su 4, però è nel cuore perché l'ha alzata. È il discorso famigerato che ho sempre fatto: se Allegri avesse vinto la Champions tutto sarebbe stato molto più semplice.
Non so
intanto è inutile girarci intorno.
Non so se
è una delle grandi ossessioni del popolo juventino, se non l'ossessione del popolo juventino.
Non so se considerarlo un piccolo indizio, però ci scrive un radioascoltatore: il figlio di Lippi poco fa ha parlato dicendo che i consigli del suo papà farebbero comodo alla Juventus. Strano, quando un familiare poi non nega, non dice no, non lo so. Un'apertura, diciamo così, anche se si tratta del figlio, ricordiamolo, agente anche di Chiellini, se non ricordo male, giusto, Nick? Nel figlio di
ascoltare le parole, però.
Come? Ah, beh, certo. Devi
ascoltare il contesto e le parole, questo mi ha insegnato il mestiere che faccio.
Certo. Ciao, ieri ho visto sul canale YouTube della Juventus un tributo a Zidane in cui si notavano tante belle azioni in velocità. Vi chiedo, dipende dalla tecnica dei giocatori attuali o dal fatto che oggi si pensi più ad aspettare e a non rischiare la giocata? Grazie, Carlo da Roma. Caro Carlo, stiamo parlando di un mostro, a mio avviso, sotto il profilo tecnico. Poi è cambiato molto il calcio, Forse si dà meno spazio, come ricordava Allegri qualche sera fa a Sky, forse meno spazio al calciatore, al singolo, alla tecnica dello stesso calciatore, è un po' più, no? Si bada un po' più a degli schemi prefissati.
No, Zidane va bene nel 97, nel 98, nel 2000 e 90.
Beh, secondo me infatti stiamo
quando hai certi calciatori
è quello, no? Che ho detto, stiamo parlando di un mostro. Certo, una società che programma il futuro, una società che tiene un 36enne a 31 netti a stagione, si riferisce a Ronaldo ovviamente, ed un giocatore come Morata venduto dal Real, Chelsea, d'ora Atletico, chiedetevi il perché, e vuole vendere, o meglio in tempi di Covid e crisi economica epocale svendere un giocatore votato miglior calciatore appunto della passata stagione, si riferisce a Dybala. Complimenti Luca da Genova, che contesta quindi l'operato della società. Certo che alcuni della dirigenza in particolare, certo che alcuni tifosi hanno del coraggio a criticare la storia, Buffon, Chiellini, eccetera, eccetera. Scambio Dybala Pogba, poi di punta prendiamoci Floccari, Luca da Genova, questo è ovviamente ironico.
Ciao ragazzi, mi spiegate perché Buffon è stato squalificato dopo 3 mesi? Invece perché Lukaku e Ibra, a Lukaku e Ibra non è stato dato nulla? Poi lasciamo perdere il caso Lazio. Se fate un sondaggio, credo che la maggior parte dei tifosi della Juve siano stanchi del silenzio della società. Andrea da Roma, vecchio problema, Nicola, è discorso questo, lo facciamo quasi tutti i giorni, direi.
Vabbè, è giusto rispettare le festività pasquali. Se uno bestemmia a Natale, in differita arriva a fare.
Sempre comunque sotto una festa religiosa, diciamo.
È bello,
così.
È sempre bello. Io tante volte ho bestemmiato il 22 dicembre, ma sono arrabbiati il 7 aprile. Succede.
Sì, ma i 4 punti devono essere così: pareggio Toro, vittoria Napoli, altrimenti è un caos. Saluti da Pierre, ciao. Lippi sarebbe la conferma di quanto la società abbia perso totalmente la bussola negli ultimi 3 anni. Andrebbe bene, ma al posto di... punto interrogativo. Ad esempio, Nedved, abbiamo già troppi galli che cantano per conto loro. Saluti da Francesco. Senti questa domanda di Eros da Ostia, invece, che secondo me è suggestiva. E se l'avesse chiesto Pirlo l'arrivo di Lippi? Rispondi, Nick.
Rispondo, ma che ne so?
Io credo,
se volete vi dico sì, ho saputo che se volete dai, ve l'alimento così. Vi piace questa comunicazione? Se vi piace vi dico, ah, è possibile, no?
Ma infatti io credo di no.
Ma che ne so? Ecco, io non lo so, non credo, ma non lo so.
Nemmeno
io quando le cose non le so, non le dico. Ragazzi, io, Ventigliano, tu lo sai, insomma. Io se dico qualcosa è perché ne sono a conoscenza, se no... A me di farvi voli pindarici, sinceramente, senza aver nulla sotto mano, evito. E se eventualmente avessi qualcosa sotto mano, ci ripenso 1000 volte, cerco le conferme 1000 volte, e se eventualmente questa cosa arrivasse da una persona che mi ha fatto una confessione, a cui io sono legato, a cui che io non voglio tradire, non lo dico.
Sì, no, magari il nostro amico chiedeva un tuo parere, no? Un'ipotesi.
Ma tu lo sai?
No, non lo so, io presumo di no, ecco, magari io non sono amico di Pirlo, però magari anche per una questione
A chi dovresti, a questa domanda, a chi dovresti? A Pirlo, capisci? Non all'ufficio stampa della Juve o all'amico che vive all'interno della Juventus o al signore che ho saputo da Francesco, da Giovanni e da Nicola che... Questa delle domande devi farla a Pirlo, e allora io faccio un passo indietro da uomo, credo, leggero, lucido, ti dico non lo so.
Va bene, allora abbiamo gli ultimi vocali, almeno accontentiamo tutti, dai.
Ciao Quintiliano, ma voi accettereste i Lippi? Poi secondo me non serve, diamo fiducia, facciamo lavorare alla società. Al nostro tecnico dice che non c'è esperienza, però per me bisogna dare fiducia a Pirlo, e poi pure che non vinciamo 1 anno, 2 anni non fa niente, ne vinciamo i prossimi 20. Ciao da Franco da Remscheid.
Ciao Franco. Franco pensa un po' al futuro, al ringiovanimento, al rinnovamento, alla ricostruzione, e di conseguenza anche all'ipotesi di stare senza vittorie 1-2 anni, Nicola, che ci potrebbe anche stare, dai, però la Juventus non è che possa permettersi più di tanto di non vincere, no?
Sicuramente, quindi, sicuramente.
Sì.
Questo è, purtroppo, la società che viviamo non può permettersi.
Sì.
Me la Juventus, insomma, lo sai, dai. Già che esista, per me è una gioia, insomma, se vince sono ancora più contento, se perde sono contento lo stesso, nel senso non ne faccio, la vivo serenamente perché fa parte della mia vita da sempre, per quanto mi riguarda, poi ovviamente non è la stessa cosa per tante altre persone, perché per me poi è diventato un lavoro, però me la io, guarda, faccio riferimento alle parole di Marchisio, io non è che abbia in grande simpatia alcune ultime dichiarazioni di Marchisio, però quella mi ha colpito. Io la guardo con amore, col sorriso, se vince o se perde, io sono, perché fa parte della mia vita, io la penso così, fa parte della mia vita, e dunque alcune volte sarò un papà troppo buono, qualcuno ha detto, no?
Sì, no, l'impressione però, Nicola, è che il mondo Juve, mi riferisco ai tifosi, non siano pronti ad accettare un'annata senza trofei.
Problema diciamo loro però, Quintiniano.
No, 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 per carità, se per fare...
Per sport, allora il tifoso non lo so, della Fiorentina, della Roma, che deve dire? Non ti fa più, non ama più, non è più vicino alla squadra, ma che discorso è? Cioè, il rapportore della squadra ti ha regalato tante di quelle gioie che nessuno in Italia, che nessuno ha goduto come tifosi juventini dagli anni 50 in poi.
Sì, sì, questo...
E ti tiro fuori, cioè, ti tengo fuori, no? Quello che è successo negli anni precedenti della Seconda Guerra Mondiale. Ma quale tifoseria si è divertita così? Giocatori straordinari, lo so, manca l'Europa. È quello che ci fa incazzare, diciamo. Ci mancano quel cazzo, scusami, di tre coppe dei campioni in bacheca. E allora probabilmente ragioneremmo in maniera diversa.
Sì, probabilmente il discorso è questo. Secondo me un po' bisognava fare un discorso alla fonte. Una volta che Andrea Agnelli annuncia Pirlo come allenatore, secondo me bisognava dire, beh ragazzi, probabilmente una scommessa, e a questo punto, calcolata o no, questo lo sa soltanto Andrea Agnelli.
Ma non te lo poteva dire.
No, sto dicendo
con quella rosa a disposizione, ma non lo puoi dire, ma anche solo per Ronaldo, che rappresenta. Cioè, che vuoi dire, gli sponsor di Ronaldo, no, quest'anno noi ci proviamo. No, la Juve non te lo dice mai. La Juve ti dice, noi quest'anno cercheremo di vincere come sempre.
No, ma, io dico dal punto di vista dei tifosi, non di Andrea Agnelli. Sì, come stiamo parlando...
ho capito, ma no, dei tifosi, quello è il messaggio. Tu stai dicendo che Andrea che doveva dire?
No, sto dicendo che i tifosi dovevano capire che questa di Pirlo... sarebbe stata una scommessa, lo so, però bisogna anche crescere sotto alcuni punti di vista.
Appunto, cioè, l'ho detto prima, insomma, ragazzi, doveva succedere, ripeto, viviamo la maniera corretta, perché veramente stomacano certe cose troppo. Poi se vogliamo divertirci, se vogliamo far casino, facciamo casino, non fa parte del mio essere. Che conosco il calcio e lo vivo da tanti anni e ti dico, lasciamo perdere. Dopo 9 anni io ero pronto e ti ripeto, come più volte ho detto, Quintiliano, probabilmente i momenti che mi hanno personalmente più legato alla Juventus sono stati grandissimi dolori e non le grandissime vittorie, le grandissime gioie, perché quelle il giorno dopo è come la felicità, no? Non la percepisci, dopo 2 o 3 giorni svaniva. Il dolore ti marchiava. È una storia molto complicata, molto diversa, molto complessa. A prescindere da tutto, da quello che è il mio rapporto, ma bisogna essere così. Bisognerebbe cercare di essere così. Il tifoso deve essere così. Deve cercare di comunque star vicino alla squadra, a mio avviso, sempre. Sempre. Perché comunque non si può, soprattutto quando tifi, hai la fortuna di tifare per la Juventus.
Sì, non c'è dubbio, però è anche vero, Nicola, che poi facilmente si dimentica che questo è un errore, perché anch'io mi imbatto in discussioni.
Anch'io mi arrabbio, quindi, ma anch'io ci rimango male. Quante volte ce lo siamo detti?
Sì, esatto.
Anche in privato, quante volte mai guardavo negli occhi e ti parlavo di queste cose? Dicevo, ma basta, veramente, no, lo sai, perché lo sai. Quante volte poi guardando negli occhi dico, basta, allora, sì, arrabbiamoci, ma deve finire là. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro, analizzare eventualmente dove sono le falle, però farlo con serenità, perché comunque è lo sport, è il calcio, è la vita. Dopo tutto quello che abbiamo passato dovevi avere un momento di difficoltà e adesso stringiamoci e speriamo che le cose vadano meglio, ma anche se non andassero meglio andranno meglio tra poco, eventualmente un po' più avanti torneranno. La Juve non muore, Quintiliano, muoiono gli altri si spengono, gli altri, cioè la rosa juventina è sempre splendida, capisci, nella storia la rosa juventina c'è sempre stata, sono le altre che si sono appassite, Quintiliano, capisci?
Sì,
e
sì,
lo juventino questo non lo deve mai dimenticare. La rosa bianconera non si appassisce mai, rimane comunque viva, mentre le altre rose si sono appassite, perché non basta un triplete. Rileggiamo la storia degli altri grandi club italiani, chi c'è stato sempre come la Juve? nonostante il 2006, solo la Juve.
Eh sì, sì, sì.
Appunto, ma lo dico io, lo dice la storia, basta andare insomma, sull'almanacco, l'almanacco, capisci?
Lo sappiamo, la conosciamo. Allora, abbiamo gli ultimi due vocali. Vai, vai, Fede.
Ciao ragazzi, Luigi da Piacenza.
Ciao Luigi.
Da quando vi ho scoperto vi seguo sempre e siete diventati la mia radio preferita. Soprattutto quando la Juve va male, purtroppo capita troppo spesso ultimamente. Volevo farvi una domanda in merito alla dirigenza odierna della Juve, perché io da quando è stato mandato via Marotta francamente fatico a capire il percorso che vogliono fare, perché a me sembra che abbiano optato per il genere scommessa anziché programmazione, soprattutto da quando è stato poi mandato via anche Allegri. Io avrei voluto rimanesse, non sono uno di quei tifosi che volevano cacciarlo. Però se si voleva cambiare, per me poi l'assurdo è stato scegliere Sarri, veramente l'antisistema nella Juve, e per me il DNA juventino si è cominciato a perdere lì. E poi nell'insieme, a parte qualche gioiello, non ha funzionato questa programmazione, lo vediamo ora. Cosa ne pensate voi?
Qualche problema c'è stato, no? Bisogna dirlo, però è anche vero che per esempio tu parli dell'errore nell'aver preso Sarri per il discorso società, stile eccetera, però alla fine si è portato a casa il nono scudetto consecutivo, quindi Nicola, bisogna bilanciare un po' le cose e avere un po' di equilibrio. Programmazione, non lo sappiamo, sono arrivati anche dei grossi campioni, è arrivato De Ligt che probabilmente sarà il più forte difensore centrale degli ultimi 10 anni, comunque è arrivato Cristiano Ronaldo, il più forte giocatore del mondo insieme a Messi, e come hai detto tu ci può anche stare, no? Che poi un anno non si vinca in un anno particolare.
Ma ci può stare, ma la critica è sacrosanta, soprattutto noi che siamo gli osservatori principali, però io... Ma credo che, ripeto, sia giusto osservare e eventualmente star vicini e cercare di capire dove si può migliorare, ma noi non possiamo, capite? Amici, cioè noi non possiamo, noi cosa possiamo fare? Noi non possiamo fare niente, forse per me probabilmente avrei fatto delle scelte diverse, o magari qualcosa se l'avessi vissuto, ma come si fa a giudicare un mondo, un universo che tu non conosci? Come si fa? La presunzione umana, no? Di dire io posso, il Covid è così, il vaccino è colà, ma io che ne so? Cosa ne so? La presunzione di saperlo. Io ripeto, facendo questo lavoro posso avere delle fonti, ma comunque anche le fonti non stanno lì dentro eventualmente. O almeno se non la fonte non è uno degli assoluti protagonisti della vicenda.
Eh sì, certo. Ecco. Leggiamo gli ultimi tre.
Io e te siamo amici, tu diventi presidente della Juve, io ti chiamo tra 10 anni, ti dico, sai quanti anni? Sai Nick, è successo questo. Allora sì.
Leggiamo gli ultimi tre, Nick, dai, poi ci salutiamo. Purtroppo i tifosi si sono cullati della storia di Zidane come allenatore, credendo che subito Pirlo potesse emularlo, non capendo che un minimo di gavetta Zizou l'ha fatta, e fra l'altro avendo una rosa di molto superiore alla Juve. Severino da Catanzaro. Cavolo Nick, vivo la passione per la Juve proprio come la descrivi tu. Grazie amico, saluti da Giorgio. Ciao Giorgio. Dai su, 2-3 anni senza essere competitivi per i media e per gli antijuventini diventeranno di nuovo simpatici, però scordiamoci i panorami europei o i vari CR7, ma quando è arrivato il genio in panchina tutti i giocatori erano contenti, ma soprattutto...
Guarda, se non vinciamo la Coppa dei Campioni il prossimo anno.
Il CDA, guarda, della Juve era contento...
Guarda. Dimmi, scusa.
Il CDA della Juve era contento di affidare una corazzata come la Juve ad un mozzo piuttosto che a un comandante. Ciao da Luca, l'ultimissimo. Avete fatto caso al numero dopo la parola Covid? Bene, l'Inter ne ha 18, ultimamente vince solo campionati anomali. Quest'anno non verrà assegnato lo scudetto, ma lo scovidetto. Scovidetto 19, Fabio da Roma. Bella, chiudiamo con questo simpaticissimo messaggio di Fabio. Scovidetto 19, bello, dai. Diciamo così. Allora Nick, siamo giunti al termine anche oggi. ti ringrazio.
Volevo salutare davvero, guarda, visto che insomma, abbiamo parlato un po' anche di questo aspetto della Juventinità, no? Questi discorsi sì. che abbiamo appena fatto, insomma, voglio veramente comunque ringraziare i tifosi di Radio Bianconero, di Stile Juventus in assoluto, che sono comunque compagni di viaggio importanti, molto importanti, molto importanti e insomma... Bene, bene così, anche se magari alcune volte ci sono idee diverse.
Vabbè, ma quello però, è il sale della
sì,
discussione.
Sì, però va bene così, ognuno ha il proprio modo di interpretare, tutto il contesto, no?
E certo.
Però sappiano che io l'ho sempre fatto con amore e professionalità.
Va bene, Nick, grazie. Appuntamento a domani con te qui in studio. Grazie. Grazie a Federico Rossi in regia, grazie Fede come al solito del tuo lavoro preziosissimo. Ora restate qui perché c'è Due in Bianco Nero, Santarelli e Marangio e poi tutta la programmazione di RBN. Ciao.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.